Buonasera a tutti, siamo al terzo e ultimo incontro del nostro mini percorso sulla misericordia. Allora, prima di introdurci in questo terzo incontro che per noi diventa un completamento, anche se il percorso è stato mini, ci accorgeremo, spero che sia almeno sufficiente per focalizzare la dimensione fondamentale della misericordia e uscire un pochino dai luoghi comuni. Accennavo che nel momento in cui noi pronunciamo questa parola misericordia ci viene immediatamente in mente il perdono. E ho già detto, questa è una conseguenza della misericordia. Vi ricordate, al primo incontro abbiamo detto che la misericordia è una esperienza tipicamente materna, le viscere di misericordia proprio è l'esperienza attraverso la quale noi siamo usciti dal grembo di nostra madre e siamo stati generati alla vita. È importante che ripeta questo, perché questo è il termine che troviamo proprio in ebraico quando si parla di misericordia. Non esiste questo termine in ebraico, esiste proprio viscere di misericordia, viscere uterine. E la stessa cosa, c'è un termine in greco, quando questo termine viene ripreso dal Nuovo Testamento, che parla dello sconvolgimento delle viscere. È il tentativo di tradurre in greco, che è la lingua, la prima lingua dei cristiani, la lingua del Nuovo Testamento, quel termine che noi ereditiamo dall'Antico Testamento, d'accordo? Ma il significato è lo stesso. E dicevo, sempre quando troviamo nel Vangelo, per esempio, ebbe compassione, questo termine non è la compassione come la intendiamo noi, che è molto riduttiva. Oltretutto è anche un termine molto brutto. Compatire qualcuno è quasi sopportare un aspetto che diventa pesante, misero da parte della persona. Invece la compassione, intesa come viscere di misericordia, è il sentimento più grande che noi possiamo esprimere, un sentimento materno. Ricordo che questo termine evoca per la madre, vedendo il bisogno del figlio, l'attimo che è stato molto impegnativo perché ha avuto un parto naturale, quell'attimo in cui ha generato il proprio figlio, perché ha sentito le sue viscere muoversi. Perciò ogni volta che intravede un bisogno profondo del proprio figlio, fa memoria ancora di questo sconvolgimento. E dicevo, Dio ha attribuito a sé questo atteggiamento per dire, lieta notizia, all'umanità come egli vive il suo rapporto con noi. È padre, ma ha viscere di misericordia nei nostri confronti. Quindi ha questo sentimento profondamente materno e vitale. Ci genera continuamente alla vita, ci rigenera alla vita. E abbiamo tentato di dire sempre nel primo incontro, poi come si esprime questo prendersi cura della creatura. Vi ricordate che dopo la caduta, Dio che cosa fa? Cerca di evitare che l'uomo renda ancora più drammatica la scelta che ha compiuto. Perciò evita che possa degenerare ulteriormente, vi ricordate che gli impedisce di tornare al frutto dell'albero della vita per impedire che quella scelta contro Dio diventi definitiva. Poi riveste l'uomo di tuniche di pelle, che non sono tuniche di pelle di animale, ma la fragilità, perché la sua condizione umana possa spegnersi per poi ripartire di nuovo, nell'attesa, terzo momento di questo annuncio, che si compia la prima lieta notizia che troviamo nel libro della Genesi, il Protovangelo, in cui ci sarà qualcuno che eliminerà il male per sempre. Riprendendo le immagini simboliche della donna che genera, della sua stirpe e del serpente, che è l'immagine della sinuosità del male che ha condotto l'uomo a cadere, a perdere la sua identità, tu, male, insiderai il calcagno di questa umanità, ma la stirpe della donna ti annienterà. E abbiamo già compreso nel primo incontro che la discendenza, la stirpe di questa donna si manifesta nel Cristo, il Figlio di Dio che viene nel mondo proprio per liberare l'umanità dalla schiavitù del peccato. Ci siamo, vi ricordate? Secondo incontro abbiamo cercato di capire qual è il compito di questo figlio della donna, questa stirpe che è venuto e come ha realizzato questa liberazione. Abbiamo detto che il Cristo è venuto per questo e abbiamo cercato di chiarire il significato di perdono. Il perdono come lo intendiamo noi non è il semplice perdono, perché Dio perdona sempre, dicevamo, non c'è dubbio, Ma il perdono, il peccato rimane perché è un elemento oggettivo. Abbiamo detto che la manifestazione piena del perdono è la redenzione, cioè la liberazione dalla schiavitù del peccato, la remissione del peccato. E questa si è compiuta soltanto con il fatto che Cristo ha preso su di sé, nella sua umanità, tutta la fragilità dell'umanità, la mia, la tua, la nostra, l'ha annientata con la sua morte e risurrezione, e abbiamo cercato di mettere in evidenza come questa redenzione, questa liberazione dal peccato, è il vero esercizio sacerdotale che profeticamente era adombrato nei riti antichi. Vi ricordate che abbiamo letto la lettera agli Ebrei che ha spiegato che il rito antico, prima che venisse Cristo, per esercitare il perdono e la liberazione del peccato, era soltanto profezia di ciò che doveva realizzarsi, perché il perdono dei peccati, la remissione dei peccati non può avvenire mediante il sangue di capri, di agnelli, di giovenche, ma soltanto col sangue, cioè con la vita donata da Gesù Cristo. Lui è l'unico vero, sommo, eterno sacerdote che con un unico sacrificio per l'eternità ha redento il peccato, quello prima di lui fino ad Adamo e quello fino all'ultimo Adamo. E abbiamo cercato di chiarire anche attraverso la lettura di quell'icona che se non fosse così il perdono ci sarebbe stato, ma tutti da Adamo fino all'ultimo uomo sarebbero rimasti comunque schiavi del peccato, della morte. Peccato e morte sono sinonimi. L'immagine, l'icona che abbiamo visto era quella della discesa agli inferi, della discesa nella morte del Cristo, che cosa ha fatto nel momento in cui ha liberato l'umanità mediante il sacrificio di se stesso? È andato a prendere Adamo e tutti coloro che con lui erano nella prigione, usiamo questa immagine, ha scardinato per sempre le porte della morte. Chi c'era che attendeva? Abbiamo detto anche Davide, c'era Giovanni Battista, vi ricordate, da una parte, perché erano comunque redenti nel senso del perdono, ma il peccato era rimasto. Finché non fosse arrivato il Cristo, che mediante il sacrificio di se stesso il peccato sarebbe rimasto. Da quel momento il Cristo finalmente è andato a prendere e a risollevare in Adamo tutta l'umanità, rendendola partecipe della sua vittoria sulla schiavitù della morte. Perciò concludo dicendo che non soltanto in lui il peccato è redento, ma addirittura ci ha rivestito di nuovo di una dignità che è ancora più grande di quella che aveva il primo Adamo, perché la dignità di cui siamo rivestiti è quella del Cristo risorto, del Figlio per eccellenza. Noi oltretutto celebriamo tutto questo, se vi ricordate, nella notte di Pasqua. Ed è un peccato, è bello vedere la Chiesa che si riempie, ma non dovrebbe contenere tutti i cristiani, perché lì c'è la convinzione di quello che stiamo celebrando. Perché quella Chiesa, la nostra Chiesa, sacramentalmente diventa gli inferi in quel momento. Vi ricordate l'oscurità? E ci siamo veramente dentro tutti, perché la realtà del peccato ancora ci sta accompagnando. Ma nella nostra oscurità scende una luce, il fuoco, il Cristo risorto, che vince le tenebre del peccato e della morte, perché è risorto. E diventiamo immediatamente contagiati da questa luce, la Chiesa simbolicamente ma sacramentalmente si illumina e noi siamo trascinati con Lui nella gloria, la gloria dei figli di Dio. Da quel momento si canta il canto della liberazione, preconio, e poi si celebra l'Eucaristia rivivendo anche simbolicamente, sacramentalmente il momento del nostro battesimo. E qui apro subito una parentesi. Guardate come dovremmo avere molta più attenzione nel vivere i segni, perché a volte li viviamo i segni dal punto di vista rituale, ma non dal punto di vista della sua efficacia. Faccio un esempio. Un momento per noi per rievocare il nostro battesimo è fare personalmente, entrando in chiesa, immergere un pochino la mano nell'acqua benedetta, negli avelli che sono il prolungamento del fonte battesimale, per dire rivivo, memoriale, il mio battesimo, so che posso entrare perché sono figlio di Dio, sono stato redento, liberato dal peccato, oppure c'è l'aspersione. Voi vi siete accorti che io cerco di curarli i segni, perché a volte certe aspersioni, sì, uno dall'altare se fa così, chi raggiunge con quell'acqua? L'acqua deve cercare di raggiungere almeno una goccia, dovremmo sentirla, perché dovrebbe rievocare l'immersione, quindi la sepoltura nella morte di Cristo per partecipare con Lui della risurrezione. un segno che io ho introdotto nella liturgia, e sono contento anche che il Vescovo stesso abbia apprezzato, perché effettivamente diventa eloquente. Quando nella notte di Pasqua noi riviviamo il battesimo, io chiedo all'assemblea di uscire, prepariamo quest'acqua, e vi ricordate, venite a dire il nome e la versiamo ancora sul capo, in maniera che ci sia sensibilmente anche una rievocazione di questo, perché quello non è semplicemente un ricordo, è un rivivere il sacramento del battesimo, quindi è importante essere toccati. Non è polemica quello che dico, quando c'è stato il convegno di Verona 10 anni fa, è stata fatta una celebrazione bellissima in arena e avevano preparato un fonte, un memoriale di un fonte battesimale, c'erano 300 o 350 litri d'acqua dentro. Tanti sacerdoti hanno preparato dei ramuscelli d'ulivo, l'hanno intinto e poi accompagnati da uno scout hanno fatto il giro di tutta l'arena. Ma con quell'acqua con cui hanno attinto una volta sola, immaginatevi quando dopo 3 colpi non c'era più acqua. Bastava che lo scout raccogliesse con la bacinella un po' di acqua e poi ogni tanto intingere, perché allora il segno, noi abbiamo bisogno di toccare, i segni sono importanti, come l'Eucaristia. È vero che abbiamo questo bocconcino, no, quando veniamo, però dobbiamo riconoscere che è molto molto ridotto, questo non è il pane che ha usato Gesù. Noi dovremmo prendete, mangiate, masticarlo e poi berlo per sentire che quel pane, che è il corpo di Cristo, veramente lo stiamo, perché è, il termine greco dice proprio di masticare, prendete, mangiate, masticate, come facciamo col cibo, per dire anche attraverso la sensibilità fisica che richiama la sensibilità spirituale, che quel pane che stiamo mangiando è veramente un nutrimento. Tanto più che il significato del digiuno, almeno di un'ora, una volta era di più, e sarebbe importante che tornassimo almeno un digiuno più significativo, il digiuno dovrebbe farci sentire la fame e sentire nel momento in cui mangiamo quel boccone che è il corpo di Cristo, che ci sta dando anche una sazietà fisica, per ricordare che ci sta dando una sensibilità più grande di quella fisica, che è quella spirituale. I segni sono molto importanti. Se voi pensate a tutto quello che mettiamo in gioco, riscaldamento, luci, fiori, rispetto al segno dell'Eucaristia, qual è quello più importante? È l'Eucaristia, ma ci viene data un po' una cialdina che è una cialdina da farmacia, invece quel pane dovrebbe essere un pane che ci sazia, come dovremmo tornare anche a poter fare la comunione sotto il segno del vino. Quindi torno a dire, noi riviviamo nella notte pasquale veramente, sacramentalmente, quello che Cristo ha fatto e quello che è avvenuto in noi mediante Cristo. Perché non c'è niente di più grande di quella liberazione di cui siamo stati resi partecipi, liberazione, redenzione, dalla schiavitù del peccato. Il peccato è stato vinto, annientato dalla morte e risurrezione di Cristo. Al punto che terminavo la riflessione nel discorso dicendo che il perdono c'è anche senza Cristo e ci sarà sempre, ma la redenzione non ci può essere senza Cristo. Posso essere perdonato, ma il peccato rimane. Vi ricordate però quello che vi ho detto? Perché il peccato viene annientato solo dalla morte e risurrezione di Cristo. Quindi l'unico che mi libera definitivamente dal peccato, perché lo annienta, è il Cristo morto e risorto. Se non fosse così, non ci sarebbe stato bisogno dell'incarnazione. Invece l'incarnazione è proprio la risposta di Dio per la guarigione della ferita dell'umanità, che non soltanto toglie il peccato, annienta il peccato, ma riveste l'uomo di una condizione nuova. Sono stato chiaro? Perché sennò, ripeto, siamo qui e ci diciamo cose che da bambini. Prima di introdurmi nell'incontro di questa sera, che diventa la conclusione, ripeto, di questo mini percorso, ma sono convinto che se perlomeno ci ritorniamo e se siamo capaci di prendere i tanti fili che durante l'anno liturgico noi abbiamo appuntato e li mettiamo insieme, riusciamo a comprendere che c'è un ricamo ben preciso, quindi non sono soltanto delle stimolazioni gettate così lì per darci qualche flash per comprendere le cose, ma per entrare nell'ordine delle cose. Prima di entrare nell'incontro di questa sera, vorrei fare un'ulteriore sottolineatura. Io spero e credo che attraverso incontri come questi, come quelli delle nostre catechesi che facciamo, ci fanno capire che la fede non è emotività. La fede chiede di mettere in gioco la ragione oltre che il cuore, perché l'intelletto è un dono di Dio. Quindi non sono indissociabili. e io devo capire per quanto possibile il senso delle cose, perché la fede chiede un assenso del cuore, ma anche della mente. Solo se io coniugo mente e cuore, mi affido a Dio. Faccio un esempio molto semplice. Chi è quel pazzo o quella pazza che si sposa soltanto perché sente un sentimento nei confronti dell'altro, cioè l'emozione del cuore? Quello è un pazzo, perché l'emozione deve essere verificata dal cammino che si fa reciprocamente fino a comprendere che possiamo fidarci reciprocamente e ci affidiamo. Vi spiego? Rapporto con Dio è la stessa cosa, un dialogo. Dio entra in dialogo con l'umanità, come ha fatto con Maria, ne parleremo anche questa sera, e chiede un assenso prima ancora del cuore, deve essere quello dell'intelligenza. Vi ricordate l'annuncio a Maria? La prima cosa che Maria dice: com'è possibile, non conosco uomo? Cioè tu mi stai chiedendo una cosa che va fuori dalle logiche umane. Non è successo prima, non è successo dopo che una donna concepisca senza il concorso di un uomo. Com'è possibile poiché non ho rapporti umani? Non ho rapporti coniugali, non conosco uomo, e questo è il significato. Questa donna è straordinaria, cioè ci fa capire che la prima cosa nel rapporto con Dio è cercare di capire, perché anche nel rapporto con Dio scatta, dal punto di vista umano, quello che c'è nel bambino. Il bambino, ve lo sapete, soprattutto le mamme e i papà che hanno visto, i nonni, una delle prime parole che il bambino dice, e che dobbiamo stare attenti di non mortificare e di rispondere, è: perché? Perché? E guardate che purtroppo nella fede noi diamo tante risposte così, o per sentito dire o per luoghi comuni. Vi faccio un altro esempio perché possiate comprendere. Quante volte ormai ho cercato di aiutare me e la comunità a interpretare il non sacrificio di Isacco, vi ricordate quando Abramo sale? Perché noi lo chiamiamo ancora il sacrificio di Isacco o di Abramo. Sappiamo che nelle Bibbie ebraiche non si parla mai del sacrificio di Isacco, perché non avviene. Viene chiamata la legatura di Isacco, e l'Oriente cristiano dice il non sacrificio di Isacco. Però siccome è una pagina abbastanza intrigante, perché sembra che Dio chieda il sacrificio del figlio, predicando un ritiro ad una comunità religiosa femminile, ad un certo punto durante il break si va sull'argomento. E una religiosa dice: sì, però Dio voleva, questo è un modo per, mi capite, quello che tentiamo di giustificare Dio, si chiama apologia questa, senza avere gli elementi per capire come possiamo giustificare. Invece dobbiamo trovarli nella parola di Dio. Mi capite quello che sto dicendo? Perché la risposta alle domande della nostra fede viene dalla rivelazione, dalla parola di Dio. Fuori dalla rivelazione non c'è fede, c'è fideismo. C'è emotività religiosa. Senza giudicare nessuno, ci metto dentro anch'io perché tutti siamo vulnerabili da questo punto di vista, guardate che una grande percentuale del nostro rapporto di fede personale con Dio è ancora molto segnato dalla emotività e dai luoghi comuni. E invece dobbiamo fondarla veramente nella verità. Ma questa è molto più gratificante, perché fa appello veramente alla nostra responsabilità. E la responsabilità si affida all'intelligenza. Sono stato chiaro? Questa è una premessa fondamentale per comprendere quello che cercheremo di dire questa sera. Se no, ripeto, io rimango stupefatto ancora quando dei cristiani che per anni frequentano l'Eucaristia Domenicale e hanno dei dubbi sull'efficacia del sacramento della riconciliazione. Dicono ancora, come dicevo all'inizio delle nostre conversazioni, ma non è sufficiente che io chieda perdono a Dio la sera quando vado ad addormentarmi. Non hanno capito che chiedere perdono è una cosa, ricevere la liberazione dalla schiavitù del peccato è un'altra cosa. Se non abbiamo capito questo, che cosa stiamo qui a fare? E che cosa è venuto a fare Cristo? Perché se Dio mi perdona già quando io chiedo perdono per conto mio alla sera, posso essere musulmano, ebreo, cristiano, che è la stessa cosa. Mentre l'unico che ha liberato l'umanità da tutto il peccato, perché non è venuto a togliere i peccati del mondo, come diciamo, ma nel Vangelo c'è il peccato, cioè intende tutto il peccato dell'umanità. Mi capite, vero? Quindi Cristo mi è necessario per la salvezza. Perché senza di Lui io sono amato da Dio, ma io ho messo un ostacolo fra me e Dio, per cui non posso più tornare in comunione con Dio. C'è un adagio che viene, non mi ricordo più da quale padre della Chiesa, che dice: perché è stata necessaria l'incarnazione del Figlio di Dio? E solo Lui poteva liberarci dal peccato. Perché? La risposta: perché colui che poteva era Dio, nessuno poteva, ma Dio è, come diremo, totalmente altro rispetto all'uomo. Colui che doveva era l'uomo, in Cristo Dio si fa uomo, come uomo ha dovuto e come Dio ha potuto. Quindi l'unico che ci libera dalla schiavitù del peccato è Lui. Non solo, ma torno a dire, liberandoci dal peccato ci riveste di una dignità altissima. Siamo nella condizione stessa dei figli di Dio, per il testo dell'Apocalisse di ieri, a colui l'amante di noi, che ci ha liberati dal peccato mediante il suo sangue. Vi ricordate, sto citando le parole, che ha fatto di noi un regno, quindi identificandoci in lui, sacerdoti per il suo Dio e Padre. Insomma, una dignità così grande, ditemi voi. Ma Lui, senza di Lui, noi siamo ancora l'Adamo, peccatore, schiavo del proprio peccato. Allora mettiamo in gioco l'intelligenza. Il titolo della conversazione di questa sera dovrebbe essere il perdono personale, ma anche fraterno, reciproco e fraterno. Quindi dovremmo passare dalla capacità di ricevere il perdono di Dio per dare il perdono agli altri, però con questa distinzione che sia chiaro. È importante, anzi è fondamentale e necessario che noi ci perdoniamo reciprocamente. Mi seguite quello che sto dicendo? Però noi possiamo perdonarci, ma non possiamo distruggere il male che ci siamo fatti reciprocamente. Solo Dio può farlo. Torno ad un esempio. La ragazza che è morta adesso, che faranno i funerali a Venezia. Bello che i genitori hanno detto: noi non siamo capaci di odiare. Quindi potremmo dire: la porta è già spalancata come perdono sugli uccisori della loro figlia. Avete sentito? Potremmo dire che è un'esperienza bellissima di perdono. Ma la figlia dov'è? Nella bara? Allora, loro possono perdonare, ma l'unico che può liberare dalla schiavitù della morte anche quella figlia e restituirla, ed effettivamente ci restituisce dalla morte in Cristo, è il Cristo stesso. Quindi colui che dà efficacia al perdono che noi ci diamo e dobbiamo darci è soltanto il Cristo risorto, altrimenti rimane solo un perdono. Mi capite, vero? Se no... Benissimo, intanto l'immagine eloquente... È un'immagine che è scattata qualche anno fa, quando Papa Francesco ha convocato Gerusalemme, ebrei e musulmani, davanti al muro del pianto, mi pare, muro occidentale, e si sono abbracciati. Ho pensato che fosse bella, no, questa, perché dobbiamo cercare di capire un attimo. Va bene, io vi metto subito adesso una frase biblica. Cercheremo di capire perché c'è questa espressione. Allora, siamo nel libro della Genesi, quindi un libro che abbiamo già aperto insieme, la prima di queste tre sere, è un brano tratto da una delle due narrazioni della creazione dell'uomo, questa è la prima, poi ce n'è un'altra che è complementare. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Poi continua, l'ho messo in caratteri più piccoli perché non ci interessa questa sera, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E poi, dopo l'intenzione, c'è l'azione. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Allora, riprendiamo la prima frase e l'ultima e cerchiamo di vedere, manca qualcosa. Cerchiamo di capire che cosa manca e cercheremo di capire perché. Rileggo allora solo la prima frase e l'ultima. Dio disse: Facciamo l'uomo, maschio e femmina, logicamente, a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Cosa notiamo? C'è una mancanza apparente. Guardiamo con calma. Lo facevo anche coi fidanzati per un altro motivo sabato scorso, ma è una sottolineatura importante per tutti gli aspetti della nostra vita. Rileggo, che così vi aiuto sottolineando. Allora, Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Cos'è che manca? Tra la decisione e il fare di Dio. Eh? La somiglianza. O no? Perché avrebbe dovuto dire l'ultima espressione, scusate, Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Ci siamo? Giusto? Andiamo sotto. Dovremmo aver trovato che Dio creò l'uomo a sua immagine, a sua somiglianza lo creò, o no? O no? Convinti o non convinti? Allora, abbiamo l'immagine o abbiamo la somiglianza? O le abbiamo tutti e due? E che cosa c'entra questo versetto, questi versetti 26-27 del primo libro della Genesi con il nostro discorso? Allora, anche qua facciamo riferimento alla esperienza umana. Va bene, allora, voi che avete diversi nipotini, l'Agnese, che è l'ultima, mi pare, giusto, di Matteo e la Mila. Di solito quando un bambino lo vediamo nella culla e tutti gli amici e parenti si avvicinano, che cosa si dice? Comincia a guardare, si dice: assomiglia a suo papà, assomiglia a sua mamma. Ma è un termine sbagliato? Perché dovremmo dire che è un po' l'immagine di suo papà e sua mamma, cioè io vedo gli occhi, magari la bocca, il naso, i tratti, cioè l'immagine che, mi seguite? L'immagine che vedo nel bambino o la bambina mi richiama l'immagine di suo papà o di sua mamma, o no? Giusto? Allora, parliamo di Matteo, lei è una femminuccia, la Mila, la mamma è una persona solare, molto attiva, eccetera, generosa, buona. Quando diventerà grande l'Agnese, se l'Agnese avrà gli stessi atteggiamenti di sua mamma, dirà: guarda, è tutta sua mamma, la che somea sua mamma. Non lo diciamo noi di un delinquente o di un santo, un delinquente assomiglia ai suoi genitori. Cioè la somiglianza è più il comportamento che i tratti. Mi state seguendo? Ora, i tratti, l'immagine, uno non se li dà mica, se li trova i pressi, ma realizzare la somiglianza dipende dalle scelte che uno fa. È chiaro quello che sto dicendo? Perciò qui c'è qualcosa di importantissimo che si lega ancora a quanto dicevo la volta scorsa, e capisco che facciamo fatica. Allora, noi tutti siamo a immagine di Dio perché portiamo l'impronta di essere persone, Dio è persona. Abbiamo la dimensione della libertà, Dio è, questi sono i tratti dell'immagine, no? Quindi siamo a immagine di Dio nel senso che, non solo, ma nell'immagine come il nome, il cognome, noi ce lo portiamo dentro impresso come una realtà che ereditiamo. Quindi sull'immagine non c'è nessun dubbio, c'è e c'è stata data gratuitamente. La somiglianza è una risorsa che ci viene data, ma che mette in gioco la nostra possibilità di realizzarla. E questa possibilità è legata solo alla mia libertà. Va bene? Allora, solo immagine è dell'impronta il trampolino di lancio, ma Dio mi chiama ad essere libero e a decidere. Allora, mi seguite, spero sempre. Adamo ed Eva, al di là del fatto che siano persone vere o simboliche, rimaniamo sulle persone, erano a immagine di Dio? Erano l'immagine di Dio? Certo! Hanno realizzato una somiglianza con Dio? No, perché Dio si è fidato, la prima dimensione è quella della fiducia, consegnata completamente ad Adamo ed Eva. Eva e Adamo non si sono fidati di Dio, lei si è lasciata sedurre e ha usato la sua libertà in altro modo. Maria di Nazareth era immagine di Dio, era somiglianza di Dio. Mi avete già capito? Per cui qui si mette in gioco anche la nostra disponibilità e capacità. In che cosa consiste la nostra capacità di esercitare il perdono e la misericordia? Nell'essere somiglianti di Dio, nell'esercitare gli uni nei confronti degli altri liberamente gli stessi atteggiamenti di Dio manifestati in Cristo. Ci siamo fino a qua, ma vorrei soffermarmi proprio sulla libertà, perché so che dicendo che stiamo attenti, spiego meglio. Allora, ritorniamo, perché noi abbiamo l'idea più filosofica di Dio che è rivelativa ebraico-cristiana, perciò abbiamo in mente che Dio sappia già tutto quello che avviene prima che avvenga, giusto? Ma se Dio sa già in anticipo quello che io deciderò di fare, dove sta la libertà di realizzare la mia somiglianza? Dio sa in anticipo quello che vorrà fare Lui e che sicuramente, essendo fedele a se stesso, realizzerà. E questo non c'è assolutamente dubbio. Ma come fa a sapere in anticipo quello che farò io? Può intuirlo perché conosce il mio carattere. Voi avete dei figli, marito e moglie, vi conoscete molto bene. Potete intuire che cosa farà vostro figlio di fronte a una situazione perché lo conoscete bene, papà e mamma, marito e moglie, l'uno nei confronti degli altri conoscete bene il carattere, ma non è sempre detto. Dio sapeva che Adamo ed Eva avrebbero disobbedito. Dio sapeva che Maria avrebbe detto di sì, ma se lo sapeva in anticipo, prima che l'altro nella libertà lo faccia, come fa a realizzare la sua somiglianza? Cioè, questa somiglianza è fondamentale per mettere in evidenza la distanza che c'è tra un Dio che mi fa libero e la mia possibilità di esercitare la libertà. Perché se Dio sa già in anticipo quello che farò, dov'è che sta la mia libertà? Io sono nella mano degli eventi. O ci sono dei passaggi della scrittura che potrebbero darci l'impressione che Dio sa, ma non è così, dovremmo decodificarli. Capisco che qualcuno, però la Sacra Scrittura è molto chiara a questo riguardo. Il Dio che invece noi ci portiamo dentro è un po' un Dio filosofico che ci è stato insegnato. Allora, per l'ebreo non c'è neanche l'idea di un Dio che sappia in anticipo quello che fa l'uomo. Per l'ebreo assolutamente non c'è. Noi siamo eredi di una certa filosofia. L'ebraismo è ancora molto più legato. Noi stiamo ritornando alla Sacra Scrittura, per l'ebreo non si è mai sganciato. Ma c'è un'espressione molto bella nella teologia ebraica che dice, allora, spero sempre di spiegarmi. È importante questo, sapete, perché se comprendiamo questo, comprendiamo anche la virtù oltre che il limite del peccato. Se non comprendiamo questo, non capiamo proprio più niente. Non è così semplice da comprendere. Per l'ebreo dice che Dio, per creare l'uomo dandogli la libertà, che cosa ha dovuto fare? Ha dovuto ritirarsi. Ritirandosi ha dato la possibilità all'uomo di essere. Si chiama in ebraico, sembra un giochetto di parole, ma sono parole ebraiche, Tzimtzum. Come il cuore, no? Che cosa fa il cuore? Diastole e sistole. Se non ci fosse questo movimento non ci sarebbe la circolarità della vita. Quindi Dio ci fa vivere e poi si tira indietro, come fa una mamma. Altrimenti, se il bambino non uscisse dal grembo e non si tagliasse il cordone ombelicale, il bambino non dipenderebbe dalla mamma, ma morirebbe e probabilmente con la mamma. Bisogna che ci sia questo distacco e lì comincia lo spazio della libertà. Spiego? Questo è assolutamente fondamentale. Dio sa quello che farà lui, sicuramente, ma non sa quello che farò io, può intuire quello che farò io. C'è un passaggio molto bello, perché se non comprendiamo questo, ripeto, non c'è nessuna virtù e non c'è neanche una libertà. Però purtroppo, ripeto, guardate che noi siamo più condizionati dalla filosofia che dai testi biblici. Vi dico un testo che ridice con un linguaggio moderno, anche se la voce è ortodossa, Olivier Clément, quello che una voce cattolica di secoli passati, San Bernardo, di Chiaravalle, diceva di Maria. Testo di Maria, quando l'angelo va da Maria per chiederle, ed è lì la somiglianza, c'è lì la libertà, la responsabilità. Dio attende, spera, attende il sì di Maria. Non è precostituito, non è preordinato. C'è il dramma di Dio lì che attende, avendo intuito che quella creatura poteva dirgli quel sì che Eva non le ha detto, ma lo attende, lo spera. E San Bernardo dice: Maria, non esitare, guarda che Dio sta aspettando, ma anche noi stiamo aspettando, perché dal tuo sì, dalla tua libertà dipende la salvezza dell'umanità, perché con il tuo sì potrà venire il Salvatore del mondo. Sentite che cosa dice Olivier Clément. Dice: a questa donna è stata rivolta la domanda, non era tutto combinato? Davvero Dio aspettava? Dice, guardate che uno dei più grandi teologi dei nostri tempi, è morto un paio d'anni fa, scriveva su Avvenire, quindi un ortodosso, Olivier Clément, penso l'avrete sentito, uno dei più grandi teologi del Novecento. Dice, bisogna finirla con questa concezione di una eternità incombente, di un Dio che sa tutto e di uomini che non sono altro che dei fantocci, delle marionette. Se si legge la Bibbia, si vede quanto Dio si impegna in un vero dramma d'amore. Dio aspettava e lei ha detto sì. Questa donna, nella sua libertà, ha detto sì e ha permesso così a Dio, lei che incarnava tutta la santità di Israele, di rientrare nella sua creazione. Era un re senza regno, come dice un mistico bizantino del XIV secolo. E grazie a questo sì e a questa donna che aspettava da secoli e poteva ancora aspettare, completamente gratuito e responsabile e perciò tutt'altro che scontato, che egli può rientrare nel cuore della sua creazione per aprirci le vie della risurrezione. E Tonino Bello, Monsignor Tonino Bello, commentando il brano dell'Annunciazione, questa richiesta di Dio, dice che è più importante il viaggio di ritorno che fa l'angelo ed è più importante il messaggio che porta con sé nel viaggio di ritorno di quello di andata, perché nell'andata è andato a chiedere e nel viaggio di ritorno porta l'assenso di Maria. Ma questo è avvenuto con Adamo ed Eva e avviene con me, con te e con tutti, solo che con Adamo ed Eva il ritorno non c'è stato. Con noi? Ecco la domanda, ecco la libertà. Ultima parola e poi riagganciamoci qua. Capisco che non sono cose così semplici, però io mi sento responsabile nell'aiutarvi e nell'aiutarci ad una fede che sia sempre più coerente, intelligente e fondata. Noi diciamo Dio onnipotente, no? Questa parola che cosa vuol dire? Che può tutto Dio, giusto o no? Ma se può tutto, vuol dire che può anche condizionare la mia libertà. Invece Dio non condizionerà mai la mia libertà, perché Dio è fedele ai doni che ci dà. Difatti, un adagio patristico, soprattutto che viene dall'Oriente, dice così, che fino alla creazione dell'uomo Dio può tutto, è onnipotente. Ma dal momento in cui ha creato la seconda libertà, viene chiamata così teologicamente la libertà umana, cioè un'altra libertà rispetto a se stesso, Dio può tutto tranne una cosa, e quindi non è più onnipotente. Può tutto tranne che costringere l'uomo ad amarlo. Perché se ci costringe ad amarlo, dov'è la nostra libertà? Beh, scusate, marito e moglie, ma voi accettereste che l'altro vi ami perché è costretto? È amore questo? Solo nello spazio della libertà c'è l'amore e la responsabilità. Cioè c'è un dialogo di responsabilità. Tanto più che, questo è un po' un inciso, Sant'Agostino non fu molto d'accordo quando è entrato in latino questa parola. Perché? Da dove viene questa parola che è un po' intrigante? E difatti Dio può tutto, se Dio può tutto può fare anche questo e può fare quest'altro, viene detto. Invece nel momento in cui ha messo in moto la creazione, ha messo in moto la mia responsabilità, la mia libertà. Noi siamo responsabili del mondo, siamo responsabili addirittura di ciò che Dio ci ha dato. E questa è la misura grandissima dell'amore di Dio, al punto che posso perdonare o non perdonare, come vedete, e anche posso non chiedere il perdono di Dio. Allora, in ebraico non c'è il termine onnipotente, c'è la parola Dio, Shevaot, Dio degli eserciti. Chi ricorda la messa in latino, il santo del messo latino, Sanctus, Sanctus, Santos Dominus Deus Sabaot, 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 non è perché Giuseppe che ha insegnato che è il professore di latino, esiste la parola Sabaot in latino? No. Che cos'è la parola Sabaot? È la latinizzazione della parola ebraica Shevaot, degli eserciti. Per cui in latino da Shevaot a Sabaot, in greco è Pantocrator, Pantocrator, da cui in latino è venuto fuori omnipotens. Ci siamo, Shevaot in ebraico, Pantocrator in greco, omnipotens in latino, da omnipotens è venuto fuori onnipotente. Pantocrator però letteralmente come dovremmo tradurre, Giuseppe? Omnitenente. Cioè colui che coordina il tutto, che tiene in mano tutto, non quello che può tutto. Questo è il significato. Sant'Agostino l'aveva detto, però ormai è entrato e rimane. Noi diciamo che Dio onnipotente, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, è entrato dappertutto ormai in latino. Ma capite che se io penso all'onnipotente, penso che può tutto, ed effettivamente potrebbe tutto, ma non può più tutto nel momento in cui ha creato la libertà. Se non comprendiamo questo, non c'è più lo spazio della libertà tra il creatore e la creatura, e non c'è più lo spazio della responsabilità e dell'amore. Possiamo usare il termine onnipotente, ma solo se chiariamo, altrimenti, ripeto tutto, beh, se Dio è onnipotente potrebbe farmi questo, potrebbe farmi quest'altro, non comprendendo che la responsabilità del nostro vivere quotidiano è data alla nostra libertà, e dobbiamo farlo. Va bene? Allora, come riempire questo spazio tra l'essere immagine e realizzare la somiglianza? Vuol dire che noi siamo invitati nella libertà a raggiungerla, a compierla questa testimonianza. Ci siamo fino qua? Allora, vi cito tre versetti in successione. Primo versetto dall'Antico Testamento. Leggetelo tutti. Siate santi perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Libro del Levitico. Un invito a realizzare la somiglianza. Cos'è questa santità? Ho già detto che il termine santità, santo in ebraico, non ha il concetto di santo in italiano. Ne parlavo con qualcuno di voi, anche se andate a vedere sui dizionari, i santi che sono quelli che vediamo qua, sono i santi che la Chiesa ha dichiarato santo, e va benissimo. Però in questo contesto non c'era il concetto di santità come ce l'abbiamo noi. Santo significa separato, separato, tanto più che il fatto che diciamo che noi, che Dio è santo, 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 tre volte santo, vuol dire che è totalmente altro rispetto a che cosa? Alla mondanità. Il fatto, questo testo è legato, se andiamo a leggere il capitolo 19 di Levitico, è inserito nel codice di santità. Cos'è un codice di santità? Sono delle indicazioni di comportamento che viene dato all'uomo, comportamento saggio, di evitare l'incesto, l'ingiustizia, cioè sono inviti a un comportamento retto, giusto, rispettoso, perché Dio è retto, giusto, rispettoso. Non è un Dio capace di fare il male, malefico. Perciò siate santi significa imitate, siate somiglianti al mio modo di comportarmi, che sono giusto, sono vero, sono leale, sono fedele. Mi sono spiegato? Perciò non è siate, è un'esortazione. C'è lo spazio della libertà, sono io che devo accettare come comportarmi. C'è sempre questo spazio della libertà, sempre, dipende da noi. Ci siamo qua? Questo testo viene ripreso dagli evangelisti, due evangelisti, solo che uno lo comprende in un modo, ma sono sinonimi, e un altro lo comprende nell'altro. Vediamo il primo evangelista, che cosa dice? Leggete. È Gesù che parla. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Matteo 5, siamo nel discorso della montagna. Gesù ha dato un altro codice di santità, di comportamento. Vi ricordate? Voi siete il sale della terra, le beatitudini, atteggiamenti di comportamenti, chiaramente, che ci indicano che vivendo queste condizioni, la misericordia, la giustizia, non preoccupatevi del domani, di quello che vestirete e mangerete, ecco, cerchiamo di imitare, colmare la somiglianza con un Dio. Quindi non è una perfezione, chi può diventare perfetto come Dio? Se prendo un'espressione filosofica, Dio è assoluta perfezione, chi ci arriverà mai? Non posso diventargli somigliante, ma posso diventargli somigliante nella giustizia? Certo. Posso diventargli somigliante nella verità? Certo. Posso diventargli somigliante nella sua capacità di misericordia, di perdono? Certo, è proprio questo che ci viene indicato. Difatti, da Matteo passiamo a Luca, che è l'evangelista della misericordia, e che dice: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro celeste. Come il Padre vostro è misericordioso. Santità, perfezione, misericordia, sono come tre sfaccettature di un unico diamante, è la stessa cosa. Tre parole per dire la stessa realtà, realizzare questa somiglianza con Dio. Vuoi essere perfetto? Sì, misericordioso, abbi viscere di misericordia come ce le ha Dio nei tuoi confronti. Ci siamo, adesso entriamo. La pagina più bella per comprendere la misericordia di fronte all'altro, diverso da me, è sicuramente quella del buon samaritano. Ricordate che si accorge, si ferma, interrompe il suo cammino. Ma adesso noi leghiamolo alla misericordia e al perdono. Allora, è proprio vero che noi siamo capaci di perdonare l'altro come Dio perdona? Fino a che punto c'è la mia capacità di colmare la distanza che esiste tra l'identità con Dio e la somiglianza, nella misericordia e nel perdono, quando si tratta di perdonare gli altri? E guardate che c'è poco da scherzare, perché questa dimensione Gesù l'ha messa dentro nel Padre nostro. Riconosciamo che Dio è Padre, a un certo punto diciamo: rimetti a noi i nostri debiti, cioè perdonaci, abbi misericordia, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ma siamo capaci noi? Perché qua si gioca il tutto, eh? Si gioca il tutto. Il vertice della nostra fede sta non soltanto nel riconoscere che Cristo è risorto e mediante la sua morte e risurrezione ci ha liberato dal peccato, ma sta nella capacità di comprendere la misura della misericordia di Dio per me, come perdono, che mi genera la vita, perché io possa esercitarla nei confronti degli altri. Ma non è così scontato, eh? Un po', vi dico subito, per riconciliarci, un po' dipende dal carattere, perché uno si è trovato un carattere che magari è meno capace di ritornare, di pensare, di ancorarsi, e quindi rimugina e rimugina e rimugina. C'è quello che è più portato a, ognuno misurerà la sua fatica. Però oltre questa dimensione così naturale ci deve essere la volontà, la scelta che dobbiamo fare. Allora ci può essere d'aiuto. Qualcuno vuole intervenire a questo riguardo? È così facile perdonare, essere misericordiosi a misura della misericordia di Dio? Però mi permettete... No, dopo, vado avanti. Guardiamo insieme questa pagina di Vangelo. Oh, io potrei narrarvi tante di quelle storie, e le immaginate, tutti noi preti, che poi diventano uno specchio per guardarci dentro noi ascoltando gli altri, sia chiaro. Ma le più strane, e ti dissi, ma dove siamo? Dove siamo? Tutti questi anni di fede, di celebrazione dell'Eucaristia, di celebrazione del Sacramento, dove ci hanno portati? Vabbè, leggiamo questo testo, scritto un po' in piccolo. Allora, siamo al capitolo 18 di Matteo, lo leggo. Spieghiamo, ci soffermiamo soltanto sui gangli fondamentali. Pietro ha capito che è importante perdonare, che Gesù ha insistito molto sulla misericordia. E allora si fa avanti, l'abbiamo spiegata tante volte, sapete che nell'Antico Testamento veniva detto quante volte si poteva perdonare. Un conto perdonare uno che era di un altro clan e un conto il prossimo, quelli di casa tua. Ecco, il prossimo mi pare fino a 3 volte. Non so se la moglie però poteva essere perdonata 3 volte, perché voi sapete che c'era tutta questa condizione di disparità tra il maschio e la femmina, tra il marito e la moglie. Pietro si fa avanti, primo della classe, vuole essere interrogato, perché si è preparato bene ed è pronto a far bella figura, e dice: allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Pausa. Vedete che si è già posto in una condizione. Non ha detto: se io pecco contro mio fratello, come devo comportarmi? Perché noi subito siamo vulnerati da quello che fanno gli altri, ma non è la prima domanda quella che ci facciamo: io ho mancato contro il fratello. Quindi già qua Pietro era meglio che non alzasse la mano, perché ha cominciato male. Però dice: fino a quante volte? Forse, aggiungo io, fino a 7, quindi ha superato di più quelli che erano i canoni del tempo. E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7, 7 per 7, 49, 490. Allora uno conta, ma sappiamo che invece questa è una parabola per dire
sempre. Sempre.
Per dire sempre. Per questo il regno dei cieli è simile ad un re, è Dio, ma è un'immagine, non immaginiamoci che Dio si comporti così, è per far capire come dobbiamo assomigliare. Ci siamo, vero? Il regno dei cieli è simile ad un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Allora, cifra di proposito è sproporzionata, cioè ci vorrebbero 200 anni per fare una cifra del genere. Un talento sono 30-35 kg d'oro o d'argento. 10.000 talenti, cioè una roba, è impossibile che abbia rubato, ma è per dire il danno, il vuoto che il nostro peccato fa nel rapporto personale con Dio. 10.000 talenti. Poiché costui ovviamente non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Questo mette in evidenza la drammaticità del peccato, la grandezza del peccato, del danno del peccato. È un'immagine, è chiaro, vero? È chiaro? Allora il servo che cosa fa? Prostrato a terra lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Non potrà mai succedere, ma perlomeno lo dice. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò tutto il debito, quindi disintegrato non c'è più. Enorme. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Ho detto: quel debito neanche 200 anni, 100 denari sono 100 giorni lavorativi. Niente rispetto a quell'altro. Lo prese per il collo, lo soffocava dicendo: restituisci quel che devi. Guarda l'accanimento che c'è, l'odio, la misura. Cioè tu avverti, di più si capisce, il danno che hai ricevuto, anche se è con un pari tuo, rispetto a quello che hai causato con Dio. Non ti rendi conto di quello che Dio ha fatto per te e sei pronto subito a togliere l'alito di vita dell'altro. Restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me, ti restituirò. Stessa frase che lui aveva detto a Dio. al re. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Poi sappiamo come continuano, perché la storia viene narrata al re, il re lo richiama: tu dovevi, non ti ho forse io condonato perché mi hai pregato, non dovevi fare anche tu lo stesso? Da dove nasce la nostra capacità di esercitare la misericordia e la compassione? Dalla capacità che abbiamo di misurare la misericordia che abbiamo ricevuto. Lo ripeto, dalla capacità che abbiamo di misurare la misericordia che abbiamo ricevuto. Tra poco lo leggeremo nell'altro testo. Dice un adagio dell'Oriente cristiano: chi riconosce il proprio peccato è più grande di colui che risuscita i morti. Cosa vuol dire riconoscere il proprio peccato? Non vuol dire identificare il mio peccato, quello ho bestemmiato, ho tradito. Significa capire il danno che il peccato ha fatto. E capite il vuoto? Perché se capisco il vuoto che ho fatto, capisco anche chi ha riempito quella buca lì, quanto ho dovuto metterci per colmarla. Ecco la misura del peccato, la misura dell'amore di Dio. Chi di noi si interroga, e dobbiamo farlo, sul comprendere la buca che abbiamo fatto, il danno, quanto Dio ha fatto per colmarlo? E la risposta ce l'abbiamo: suo figlio. L'abbiamo visto nella passione la volta scorsa, non c'è mica da scherzare, Quindi Dio non può rimanere indifferente nel momento in cui noi siamo indifferenti al prezzo che Lui ha pagato. Perciò non c'è più giustificazione. Allora, l'essere somigliati a Dio è il tentativo, che non sarà mai colmato, ma è un tentativo, perché questa compassione ci ha toccato nel cuore, nel sentire comunque che il danno che ho ricevuto dal fratello è una piccolissima cosa rispetto a quello che io ho fatto. E qua dobbiamo arrivarci tutti, perché questa è la cartina tornasole per comprendere veramente se ci rendiamo conto del nostro peccato, dell'amore di Dio e di come dobbiamo comportarci gli uni nei confronti degli altri. Vi lascio con un'altra immagine biblica, abbiamo quasi finito, però mi interesserebbero le vostre domande, perché dopo sempre qualcuno viene alla cattedra dicendo: ma invece è bello condividere. Luca 7, la peccatrice. Pensate che questo testo ha dato tanto fastidio anche ai primi cristiani, non veniva proclamata questa pagina, come la pagina dell'adultera, vi ricordate l'adultera che viene colta in flagrante adulterio, perché metteva in imbarazzo le comunità dei primi cristiani, perché sembrava che Gesù non fosse sufficientemente giusto, no? Dice: uno dei farisei, fariseo separato, santo, fariseo è equiparabile a santo, nel senso di uno che si comporta rettamente, come il santo che vi dicevo all'inizio, non i santi che sono sulla nicchia. Fariseo è una parola bella, è l'ipocrisia che è una parola brutta, ma fariseo di per sé vorrebbe dire uno che cerca di osservare la parola di Dio, di essere obbediente alla parola. Questo è il significato di fariseo. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui, invitò Gesù. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, dopo ci ritorneremo qua, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava, li cospargeva di profumo. Vedendo, fermiamoci solo qua, ma dopo lo riprenderemo da quello che dice Gesù. Allora, questa donna è una peccatrice, non ha chiesto perdono, però ha misurato il dono che ha ricevuto, l'ha sentito dalle parole e dal comportamento di Gesù. Mi capite? Questa donna ha già scavalcato il bisogno di chiedere perdono, perché sta già dicendo grazie, perché ha sentito il dono che ha ricevuto. Proviamo a pensare anche un po' alla stortura che abbiamo noi anche nella nostra confessione. I bambini sono una cartina attorno al sole, ve l'ho detto ancora. Allora, che cosa facciamo noi di solito? Terminata la confessione, per penitenza fai, per penitenza dici. Come per penitenza fai, per penitenza dici? La penitenza dovrebbe essere l'atteggiamento naturale che ti viene per cercare di superare quelle fragilità che hai o quel peccato grosso che hai, sia chiaro. Ma se hai ricevuto un dono in quel momento lì, quando tu ricevi un dono da una persona carissima, fai una penitenza. O sei esultante di lode e dici grazie per la persona. Questa donna sta dicendo grazie di un dono di cui è certa, ha misurato, mi capite quello che sto dicendo? Ma questo è straordinario, questa donna. Oltretutto, lo anticipo, sta insegnando a Gesù un gesto che Gesù ripeterà, la impara da lei. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse fra sé, guardate, ecco, allora, Gesù è capace di riconoscere che la donna ha riconosciuto il dono. L'altro invece che cosa fa? Confronta, come capita spesso. La sua condizione è un fariseo, un santo, l'altra è una peccatrice. Guardate che giudizio sferzante che c'è. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé, se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Tremendo, eh? Tremendo. La risposta di Gesù. Ah, è straordinario. Questa donna qua, capite che non è entrata in confessionale perché non c'erano ancora i confessionali, a parte che vengono fuori nell'undicesimo secolo, perché la prassi penitenziale della Chiesa ha avuto un'evoluzione molto diversificata. Ma questa donna ha già superato il confessionale perché ha ricevuto il perdono e ne è certa. E sta esprimendo la gratuità dell'amore, restituendo amore all'amore che ha ricevuto. Questo è grandioso. Gesù allora disse, Simone, ho da dirti qualcosa. Gli rispose, di pure, maestro, un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose, parola tremenda, suppongo. Cioè, che lo fai i calcoli? Tra 500 e 50. O te sei stupido, ma mi ha capito. Quel suppongo lì dove ci sta? Qualcuno che insegna matematica segnerebbe subito, perché qua c'è soltanto una risposta matematica, ma è per tirarsi indietro chiaramente. Suppongo sia colui al quale ha condonato di più. E gli disse Gesù, hai giudicato bene. E guardate qua, volgendosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna, non questa peccatrice, vedi questa donna, vedi la dignità che ridà Dio alla persona. Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse lei, i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé chi è costui che perdona anche i peccati, ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Io vado in crisi quando leggo questa pagina del Vangelo, dico, ma io ho pianto sui piedi di Gesù, ho profumato i piedi di Gesù, e guardate che l'unico modo per piangere sui piedi di Gesù, profumarli, non è fare chissà mai quale atto, è farlo nei confronti del fratello, della persona ostile, di quello che ti sta sui piedi, perdonandolo dello stesso amore con cui tu sei perdonato. Ah, non si sfugge mica da qua, eh. Questa è la somiglianza. Non solo, adesso vi farò vedere l'immagine. Questa donna è diventata somigliante a colui che l'ha amata e colui che l'ha amata diventerà somigliante a questa donna. Allora, mi ricordo ancora che ho predicato un ritiro al clero qualche anno fa su Folgaria, proprio sulla lavanda dei piedi da parte di Gesù. E qualcuno è rimasto sempre così perché dipende da come si apre la scrittura. Allora, questa è un'immagine che ho cercato di trovare, non è la più eloquente. Diceva il testo che la donna, stando dietro, lavava i piedi di Gesù. Quindi noi di solito vediamo che si inginocchia davanti, ma non mangiavano mica seduti a tavola come noi al tempo di Gesù. Sedevano sdraiati, un po' rannicchiati, perciò i piedi rimanevano un po' dietro. La donna ha dovuto andare dietro, neanche davanti. E Gesù farà la stessa cosa quando laverà i piedi ai discepoli. Ma perché ha lavato i piedi? Prima di morire sulla croce. Non poteva fare un altro gesto. Ha espresso l'amore della gratuità del servizio. L'ha imparato da questa donna. È stupendo, eh? È stupendo. Lei ha imparato da lui, lui ha imparato da lei. Vabbè, a questo punto io ho concluso, se non lasciandovi con la stessa domanda. Adesso, se vogliamo intervenire con qualche domanda, con qualche sottolineatura, con qualche condivisione, dobbiamo chiederci quali sono le resistenze, le maggiori fatiche a concedersi il perdono reciproco. Oh, guardate che oltre al perdono, ma che precede, che accompagna il perdono, c'è spesso un giudizio, un pregiudizio, il pensare di saper tutto, di siamo giudici dai giudizi iniqui, avvocati delle cause perse, io dico spesso. Vabbè, sono riuscito a sintetizzarvi i passaggi, eh? C'è qualche domanda, qualche sottolineatura, qualche condivisione? Abbiamo capito che dobbiamo realizzare la somiglianza, come? La misericordia che riceviamo? Sì. Ecco qua. Allora, tenete il microfono sull'alto, che è l'antenna da parte sua.
Riallacciandomi al discorso che Dio non conosce il futuro, perché Gesù nel futuro, sì, quello che faremo noi. Gesù, all'ultima cena, ha detto, qualcuno mi tradirà. A Pietro ha detto, mi rinnegherai tre volte.
Sono dei testi che vanno codificati. Allora, innanzitutto, uno di voi mi tradirà, ma tutti hanno rinnegato Gesù, non si è tirato indietro nessuno. Perché sono scomparsi tutti. Sul fatto mi rinnegherai tre volte, dobbiamo essere, qua c'è un grosso punto interrogativo, perché i Vangeli sono scritti post evento. Quindi sicuramente Gesù ha detto a Pietro mi rinnegherai, e vi dirò anche perché. Pietro lo conosciamo tutti nella sua indole, è l'uomo dei grandi entusiasmi, ma quante volte era caduto, gli era già capitato durante il percorso, quando dice tu sei il Cristo e dopo si sente dire tu sei Satana, torna indietro. Gesù ha scelto proprio lui perché è significativo. Allora, Gesù ormai sapeva che le cose stavano andando, la sua fine era decisa, e in quella notte, se non fosse stata la notte, sarebbe stata la mattina dopo, ormai, ecco, probabilmente aveva intuito anche, e si capiva da quello che dice gli evangelisti rispetto a Giuda, del suo comportamento ambiguo, cioè che l'ha venduto sostanzialmente. Sul fatto del rinnegamento di Pietro metterei tra parentesi il tre volte, ma sul fatto che Pietro, perché ha detto che io ti seguirò, tu dici che mi seguirai, invece mi rinnegherai, è quello che dicevo prima, cioè lo conosceva a tal punto che di fronte a un momento così drammatico, che era drammatico, sapeva benissimo Gesù come si sarebbe comportato. Quindi è probabile che le tre volte sia post evento, perché è difficile che gli evangelisti, nel momento in cui non scriviamo, quando un evento si è compiuto, non ricordiamo più perfettamente che cosa abbiamo detto prima, quando l'evento si è comportato, perché l'evento illumina anche quello che è successo prima. Ma ci sarebbero tantissimi altri testi, quindi vanno decodificati. Ecco. Su questa misericordia, qui dobbiamo diventare somiglianti. Sono stato chiaro almeno nei tre passaggi di queste. Sì. Non avete qualche domanda, qualche sottolineatura? Tutto chiaro? O vi ho fatto confusione? Beh, rispetto ai luoghi comuni spero di sì, perché bisogna demolirle certe cose, eh? Eh sì, certe cose bisogna proprio demolirle. Ma io non so che avete le domande dentro, perché dopo vengono fuori a livello personale. È bello condividerle, o no? Sì. Vabbè.
Adesso non so se è solo una mia... Io speravo di venire qua e di andare a casa con una capacità in più concreta di dire ok, domani mattina sono più capace di perdonare, di andare oltre, di... non so. E non lo so, però semplice vado a casa. Cioè sui luoghi comuni sì, è molto, sempre molto chiaro. Però mi piacerebbe avere una capacità in più che è molto difficile nella quotidianità, perché quando, che ne so, tra marito e moglie magari sì, io penso ah, mio marito mi ha fatto una mancanza, no? Dire beh, in quel momento mi aspetta perché Dio è un misericordioso nei miei confronti, allora io insomma sono consapevole di questa misericordia e quindi non so, ecco.
Queste che sono, sì, sono le cose tutti i giorni che lì, ma è vero, ma credo che si potrebbero dare, preferisco non dare risposte a questo riguardo, perché è giusto che ci sia anche un'apertura. Dico però che andare alla scuola della misericordia ci pacifica anche, perché si misurano le cose con un metro diverso. Nel momento in cui, direi che questa pagina è molto eloquente, perché al di là del fatto che questa era proprio una peccatrice, nel senso pieno del termine, ogni piccolo, vi faccio un esempio, non è un gioco di parole. Teresina di Lisie, Santa Teresa di Lisie, dice, si dice che non abbia mai commesso il peccato, però lei sentiva la sua fragilità talmente grande che dice, guarda, la misericordia di Dio mi sta accompagnando a tal punto che conoscendo, come diceva un papà e una mamma, conosce l'indole del proprio figlio, conoscendo la mia fragilità, mi sostiene perché non cada. Quindi la misericordia di Dio è ancora più grande con me, mi sento ancora più peccatrice perché l'amore di Dio mi previene, tra virgolette, capite? Perché io non possa, ecco, la capacità di misurare questo. D'altra parte un papà e una mamma conosce bene, dicevano, l'indole del proprio figlio. È bello come lei legge, non il suo non peccare come virtù, ma come una dimensione della misericordia di Dio per lei. Quindi dobbiamo mettere in gioco queste chiavi di lettura per capire che tutto scaturisce dalla misericordia di Dio. Dopo, logicamente, la fatica quotidiana, questa è inevitabile per tutti, per tutti. L'avvocato Righetti la volta scorsa, e mi dispiace dopo averlo messo tra parentesi, vi dicevo avete qualcosa da dire, dice beh insomma la giustizia di Dio dovrebbe anche tener conto di certi peccati, quindi si può perdonare veramente tutto? C'era questo interrogativo, domanda, si può veramente perdonare tutto? Siamo così convinti? Preparando i bambini della prima confessione, stiamo dicendo, diciamo per loro le stesse cose con un linguaggio molto semplice, poi non si parla della redenzione, si parla del perdono, perché per loro diventa molto più semplice, faranno dei passaggi successivi. Ah, Dio è buono, Dio è grande, ma Dio perdona proprio tutto, qualcuno viene fuori, ma è proprio tutto, no? No, certo, perché, ma anche noi abbiamo questo senso quasi spontaneo di dire c'è un limite perché c'è qualche cosa che supera, no? È veramente così? Vabbè, allora io vi ho dato un foglio dove c'è un'esperienza di vita, il testamento di Frère Christian de Chergé, uno dei monaci trappisti di Tiberine, che è stato sgozzato insieme ad alcuni suoi compagni, se vi ricordate, verso la fine degli anni 90, da integralisti islamici, quindi siamo in pieno contesto come gli eventi che stanno accadendo oggi. E è stato molto bello, è stato messo sui giornali e mi è arrivato anche un messaggio sul telefono, lo stesso testo, del marito di una delle donne che è stata uccisa, no, lì a Parigi, non so se l'avete sentito o letto anche voi, il quale dice voi mi avete tolto la realtà più bella che ho, un bambino di pochi mesi, ma non avrete mai il mio odio, non vi darò questa questa soddisfazione, così, che è un bellissimo messaggio comunque, però ad un certo punto dice, sì, io so che entreremo in quel paradiso nel quale non entrerete mai voi, no, a causa del vostro odio. Comunque è molto bello il messaggio, al di là di questo passaggio, però credo che qui ci sia un uomo di fede, al di là che sia monaco, un uomo di fede che ha metabolizzato bene, qui in anticipo lui, che è stato profeta di se stesso, aveva preventivato che in un contesto molto pericoloso, come ormai si era realizzato in Algeria in quegli anni, il rischio della morte era possibile. E ha fatto un testamento, lo leggiamo insieme, guardate, e l'ho messo anche qui. Voi ce l'avete sul foglio. Guardate, un uomo, secondo me, che si è lasciato ammaestrare dalla misericordia di Dio, e lo dice anche qua, si sente anche responsabile di tutto il male che c'è nel mondo, perché siamo tutti vittime e responsabili allo stesso tempo, però è riuscito a realizzare la sua somiglianza con Dio, secondo me, cioè è passato in quella libertà dall'immagine al portare a compimento la somiglianza. Dice: se mi capitasse un giorno, e potrebbe essere oggi, di essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese, che essi accettassero che l'unico Signore di ogni vita non potrebbe essere estraneo a questa dipartita brutale, che pregassero per me come essere trovato degno di una tale offerta, che sapessero associare questa morte a tante altre ugualmente violente lasciate nell'indifferenza dell'anonimato. La mia vita non ha valore più di un'altra, non ne ha neanche di meno. In ogni caso, non ha l'innocenza dell'infanzia. Ho vissuto abbastanza per sapermi complice del male che sembra, ahimè, prevalere nel mondo, e anche di quello che potrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il momento, vorrei poter avere quell'attimo di lucidità che mi permettesse di sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, e nello stesso tempo di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito. Non potrei augurarmi una tale morte, mi sembra importante dichiararlo. Non vedo infatti come potrei rallegrarmi del fatto che questo popolo che io amo venisse indistintamente accusato del mio assassinio. Sarebbe pagare un prezzo troppo alto, ciò che verrebbe chiamata forse la grazia del martirio, doverla ad un algerino chiunque sia, soprattutto se gli dice di agire in fedeltà a ciò che crede essere l'Islam. So di quale disprezzo hanno potuto essere circondati gli algerini globalmente presi, e conosco anche quali caricature dell'Islam incoraggia un certo islamismo. È troppo facile mettersi la coscienza a posto identificando questa via religiosa con gli integralismi dei suoi estremismi. L'Algeria e l'Islam per me sono un'altra cosa, sono un corpo e un'anima. L'ho proclamato abbastanza, mi sembra, in base a quanto ho visto e appreso per esperienza, ritrovando così spesso quel filo conduttore del Vangelo, appreso sulle ginocchia di mia madre, la mia primissima chiesa, proprio in Algeria, e già allora nel rispetto dei credenti musulmani. La mia morte, evidentemente, sembrerà dare ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato da ingenuo o da idealista. Dica adesso quello che ne pensa. Ma queste persone devono sapere che sarà finalmente liberata la mia curiosità più lancinante. Ecco, potrò, se a Dio piace, immergere il mio sguardo in quello del Padre per contemplare con Lui i suoi figli dell'Islam così come li vede Lui, tutti illuminati dalla gloria del Cristo, frutto della sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre di stabilire la comunione giocando con le differenze. Di questa vita perduta, totalmente mia e totalmente loro, io rendo grazie a Dio che sembra averla voluta tutta intera per questa gioia, attraverso e nonostante tutto. In questo grazie, in cui tutto è detto, ormai della mia vita, includo certamente voi, amici di ieri e di oggi, e voi, amici di qui, insieme a mio padre e a mia madre, alle mie sorelle e ai miei fratelli, e a loro centuplo regalato come promesso. Guardate che bello, e anche a te, amico dell'ultimo minuto, che non avrai saputo quel che facevi, sì, anche per te voglio questo grazie e questo addio nel cui volto ti contemplo, e che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tutte e due. Amen, inshallah. Cioè, un uomo riconciliato, no? Con, addirittura con il suo uccisore. Direi che è vero, la quotidianità, come dicevamo prima, però qua siamo agli eventi estremi, no? Che toccano la profondità. Non è facile, chiaramente, arrivare a questo. Bene, abbiamo superato tutti i tempi, vi chiedo scusa di questo, abbiamo concluso il nostro mini percorso sulla misericordia, lo riprenderemo con un altro linguaggio perché Papa Francesco ha chiesto nella bolla di indizione che durante l'anno ci si soffermi anche sulle opere di misericordia corporale e spirituale, lo faremo durante la catechesi di Quaresima, durante la catechesi, scusate, la settimana degli esercizi spirituali. Grazie mille, buonanotte a tutti.